che non sono solo una predica, anzi non sono affatto una predica, non vogliono essere una predica. Una meditazione come la proponiamo è una riflessione appunto sull'avvento e sull'umiltà che ciascuno di noi può interiorizzare. E allora alla fine, diciamo, dei spunti di riflessione proposti faremo qualche minuto di silenzio proprio per aiutarci, ecco, a fissarli nel nostro cuore e a vedere che ciascuno possa così declinarli nella propria vita, e concluderemo poi insieme con il Padre Nostro. Vi chiedo di aiutarci tutti, soprattutto nel momento di silenzio, di mantenere questo silenzio. Sì, no.
Sia lodato Gesù Cristo,
sempre sia lodato.
Spero che sia lodato. Posso sentire. Parlare dell'umiltà in maniera astratta sarebbe anche bello da un certo punto di vista, ma resterebbe fuori dalla nostra vita. Ciò che non tocca la nostra vita non serve a niente. Cosa sì. Allora, per cercare di incarnare in qualche modo anche qui la verità dell'umiltà, prendo in esame semplicemente il momento particolare della vita di nostro Signore, e cioè la visita dei magi a lui a Betlemme. Premetto che io credo nella veridicità di questo fatto, cioè non è un'invenzione di San Luca, è un fatto vero, è un fatto concretamente vero. Io non sono né un razionalista, e meno che un superrazionalista, sono razionale, e non sono neanche un emozionista. Cioè non mi interessa così la preghina tutta lì, con il bambino che per i vizi e cosa dice, no, mi interessa il fatto che cambia la mia vita. E siamo di fronte per capire questo, e per capire anzitutto, vediamo come dato iniziale, ecco, così non andava, come fatto iniziale c'è questo elemento fondamentale. Guardate che senza umiltà non si va in paradiso, e non come una spanna di umiltà, o c'è tutta o non si va in paradiso, ma poi non ci si va, e guardate bene, non è, e quanta umiltà ci vuole? Tutta. Dice, e chi la deve avere? Tu, se la metti da parte, no, dice, io sono 9 decimi, non ci vai in paradiso. Beh, sono andata a 99%, no. Infatti, a volte ci sono racconti molto belli che ci dicono che Tizio è morto, una santa persona, ha passato un'ora in purgatorio, però forse è stato un'ora, 5 minuti o 100 anni, ma è passato in purgatorio perché? Perché non aveva l'umiltà perfetta, e avere l'umiltà perfetta vuol dire avere l'amore perfetto. Se non c'è umiltà, non c'è amore. Tanto umiltà, tanto amore. Tanto amore, tanto umiltà. La si racconti come si vuole, la si mette come si vuole, è tutto lì. Il problema grosso è, allora, poi le cose che siamo ignoranti come non mai, tutti quanti, cominciare da me. Ignoranti su che cos'è l'umiltà, come si vive l'umiltà e che cos'è l'amore, come si vive l'amore. Sì, se ne parlano da tanti punti di vista, ma sapete, l'umiltà e l'amore vogliono ovviamente la libertà di fatto. Ma c'è poi questo episodio così interessante, così strano, così poco capito, a tal punto che i nazionalisti si sono affrettati a buttarlo via, che questo di questo. frasi, chiamiamole così, secondo la tradizione, che vanno da Gesù e lo riconoscono e lo adorano. E ovviamente ci sono anche, perché in passato ci credevano, oggi ci sono pochi quelli che ci credono e ne vedono solamente un aspetto simbolico, per me invece sono in carne e ossa, veri, concreti, ma non lo dico in senso polemico o dialettico, lo dico perché io ci credo, non c'è problema. Ma chi erano questi? Erano dei personaggi che stranamente così, in un giorno qualunque, di un mese qualunque, di un anno qualunque, dice no, che si passavano le notti a vedere le stelle, a vedere i percorsi, e avevano tutta una serie di capacità di lettura, hanno scoperto qualcosa di strano, e credi, non ho fatto, in un giorno qualunque, in un'ora qualunque di quel giorno, di quel mese, di quell'anno, hanno visto qualcosa che non era nelle loro carte che avevano, non era nei loro libri che avevano, e hanno cominciato a cercare di capire, perché comunque sia avevano già capito con tanta umiltà che i cieli narrano la gloria di Dio. I cieli, se li sai leggere dal punto di vista di Dio, parlano di Dio e ti raccontano qualcosa, a volte addirittura nel dettaglio. Sapete, a quell'epoca non c'era distinzione tra astrologia e astronomia. Come sviluppo è venuto molto dopo, per cui era un po' uno e l'altro, ma probabilmente perché c'è un insieme di cose che ci raccontano qualcosa di Dio e degli uomini. La prima cosa che i cieli raccontano è il tutto di Dio e il niente dell'uomo. Non è che si tratta di vedere cosa succederà domani e quale sarà il mio oroscopo. Non ve lo consiglio, lasciate perdere, perdete tempo. Ma pensate invece che cosa ci raccontano. Dice, se non dice niente sul domani non interessa, no, ti interessa ancora di più, perché qui l'umiltà c'è, guarda i cieli e pensa chi è Dio. Guarda i cieli e pensa chi sei tu. Leggevo l'altro giorno una notizia che sembra incredibile. 100 anni fa. Gli scienziati hanno scoperto che l'universo non è un'unica galassia, ma sono smisurato il numero di galassie, ogni galassia è uno smisurato di stelle, fate voi poi il paragone. E che cosa ci dicono? Che Dio non è un piccolo Dio, ma è un grandissimo Dio. E chi siamo noi rispetto a tutto questo? Niente. O meglio, quello che Dio ha voluto che noi fossimo e che vorrebbe che noi siamo. O tu ti avvicini a guardare il cielo, pieno della tua piccolezza e zeppo e aperto alla grandezza di Dio, come non capisci nulla, ma non capisci nulla su sé. I cieli narrano la gloria di Dio. E allora si sono trovati di fronte a questa stella che si muove. Dice, vedi, le stelle si muovono, sì, ma su piani fissi. Una stella, hanno visto sorgere la sua stella, qualcosa che era fuori dall'ordinario e che non era riducibile all'ordinario. Allora hanno cercato di leggere quello che succede. I cieli narrano la gloria di Dio. E qual era il mezzo per leggerlo? Perché anche questo, voglio dire, avranno pure avuto una qualche lingua che potesse far sì che leggere in maniera seria quello che vedevano, anche le cose nuove. Gli ebrei e i babilonesi avevano inventato la geometria, in cui per esperienza legavano i numeri e certe situazioni alle lettere dell'alfabeto loro. E in questo modo hanno letto che era sorto il re dei Giudei, ma con delle caratteristiche particolari. Ora, per leggere questo, che cosa serviva? L'umiltà di capire che cosa voleva dire Dio, l'umiltà di stare attenti ai segni, l'umiltà di dire io non ho ragione a priori, l'umiltà di dire io non faccio la storia, neanche la mia storia, ma Dio mi guida su un percorso, se voglio, perché questo lo devo dire io, su un percorso che dovrebbe farmi arrivare a Lui, farmi passare dal mio mondo piccolino piccolino e molto terra terra, farmi arrivare ad essere non simile a Dio, ma essere in qualche modo assorbito in Dio come stato me stesso. Sapete che i padri dicevano: perché Dio si è fatto uomo? Perché l'uomo si facesse Dio. Una parola importante. Quando andiamo a vedere questo, quando andiamo a vedere, a guardare il bambino, a contemplare il bambino, dovremmo dire: perché Dio si è fatto uomo così? E perché io mi faccio Dio? Entri, sì, cioè, dicono i teologi, assimilato in Dio. Entrare nell'ambiente divino. I magi che cercavano il volto di Dio, comunque sia, perché grattavano quello che avevano della morte celeste per cercare di capire che cosa ti diceva, eccoli qui, a scoprire che è nato il re dei Giudei. Allora avevano due possibilità: chiamare un servitore che scrive che è nato il re dei Giudei, oppure alzarsi in piedi, cosa fai? Siccome quel re dei Giudei non è un re qualunque, ma non è solo il re dei Giudei, ma le stelle dicono che c'è qualcosa di molto di più. Aspetta un attimo, prepara la carovana e partiamo. Questi tre, da tre punti diversi della terra, si muovono senza sapere altro che muovere dal tale in Giudea. L'unica cosa che sapevano, si muovono. Ora, qui bisogna aprire una parentesi. È molto semplice e insieme complessa. Se ci credi che Dio fa i miracoli, perché se ci credi riesci anche a coglierlo, se non ci credi non puoi credere, non puoi accettarlo. Dio fa dei miracoli, Dio fa i miracoli, l'universo è un miracolo, tu sei un miracolo, gli uomini sono un miracolo, perché da soli non starebbero al mondo e non vivrebbero. Ci vuole sempre che Lui dia l'esistenza a tutti. Quindi, se noi ci accostiamo anche a questo episodio senza credere nei miracoli, è quasi impossibile accettare perché cosa vuol dire. Bene, allora ho una scelta da fare. Se io ho capito che il re dei Giudei, che ha caratteristiche particolari, è nato, vuol dire che io devo andare a riconoscerlo e ad adorarlo, niente di più, non andare al suo servizio, perché questo lo farà qualcun altro, io devo fare questo. E allora da tre punti diversi, tra l'altro partono verso la Giudea, non sapendo nulla. Guardate, qualcuno poteva dire: hai la lingua, hai i mezzi, nulla, sono partiti in totale affidamento a quello che avevano ascoltato. Non gli interessa il luogo, non l'ambiente, non le persone, perché seguono il cielo, seguono le stelle, seguono quello che Dio ha da dire a loro personalmente, e si mettono in cammino. Guardate bene, non gli interessa dove devono andare, se troveranno, o meglio, pensano che sia nato dal re dei Giudei, da Erode, sapete bene, sappiamo bene che lì addirittura la stella sparisce, non è lì, è un modo tremendo di Dio. Lasciamo addirittura pensare che loro non abbiano capito niente. quello che dovrebbe essere la legge del ma non trovano più né la stella nera, trovano nulla, anzi quelli che sono vivi e l'altro è più bello, non si sa, sappiamo bene dove dovrebbe essere l'altro, ma forse Betlemme, e vai a Betlemme allora, e la stella è fatta. Ma notate il percorso di questi di queste persone ricche, maghi, magi, chiamatelo come volete, niente a che vedere con i nostri negromanti o cose del genere, gente che sapeva leggere le stelle, sapeva leggere le parole di Dio, sapeva leggere i segni che Dio lasciava e lascia nella storia, se li vuoi capire, se li vuoi leggere, lasciano e arrivano a vedere. E allora dobbiamo capire come non hanno paura che il re nasca in una grotta, in qualcosa del genere, che era già passato qualche mese dalla nascita del nostro Signore. È una grotta, è una casa, una piccola città, grande casa, piccola casa, persone grandi, persone piccole, famose o non famose, il re nasce dove vuole, perché non è una nascita normale. Sapete, lo sforzo di dire non sono io che scelgo, ma seguo quello che Dio mi ha fatto capire attraverso il linguaggio suo. Ci vuole una percezione assoluta della propria nullità e della propria accettazione della parola di Dio. Ciò, apriamo e chiudiamo una parentesi, ciò che fa il grande Maria Santissima non è stata l'essere Immacolata Concezione o l'essere Madre di Dio, ma di aver perseverato giorno per giorno in quello che Dio le aveva dato, anche se i fatti esterni sembravano contraddire, con tu che sei stata allevata nel tempio, eccetera, eccetera, tu devi andare, scusa, a quello lì, ma come devi andare, invece di andare a Gerusalemme devi andare a Nazareth, ma come, tu devi andare, tuo figlio nasce in un posto così disastrato, ma come tu sei ancora lì, devi scappare in Egitto, è così, dice, ma è possibile che Dio voglia che io faccia una roba del genere? Sì, perché suo figlio morirà in corso, quindi per te, sì, ma quello che succede a Maria Santissima, succede a noi, succede a ciascuno di noi, ma io credevo di dover fare, di dover dire, e poi guarda, sapete le ultime parole di Berlusconi, una delle ultime per lo meno, ricco soldato, stava morendo e i suoi fedeli disse, ma guarda qui, abbiamo lavorato, faticato una vita e adesso ti capita quello che ti era stato detto, cioè morirai anche tu. E questo così è morto, così raccontano Berlusconi, ricco soldato. Ebbene, che non ha accettato di fatto quello che il Signore gli aveva dato, e questo capita anche a noi, sapete. I magi sono un'immagine di quello che noi possiamo essere. Non ti importa la strada, cerca di leggere quello che Dio vuole da te. E dopo continui. La stella è la loro guida. Una stella che non è una stella, ma è un miracolo. Perché si dice che a un certo punto la stella si ferma e al posto della stella arrivano gli angeli come messi e connessi, ma lì poi sparisce la stella, sono arrivati, hanno visto il bambino in braccio a sua madre, anzi la madre con il bambino, e basta, non c'era altro da vedere, erano arrivati dove il cielo gli voleva portare e hanno manifestato quello che dovevano fare. Oh, in cesso mio. Diciamo, questo qui è troppo evidente che è una ricostruzione. Perché? Chi l'ha detto? Dio non può fare dei miracoli. Perché a priori scartare che Dio abbia voluto questo? L'ha voluto. Per me è molto semplice. La parte sapete. C'è stato un esegente che diceva che questo all'inizio del Novecento, Non esiste, perché diceva che oggi che si può schiacciare un bottone e si accende una lampadina, non è più possibile credere agli angeli, eccetera. E risultato, cassato tutta la Bibbia, non c'è rimasto niente. Il problema è che era lui, che era un nazionalista protestante, e che non aveva capito niente, non aveva capito che forse doveva interpretare la Bibbia in maniera diversa. Ma qui abbiamo tre magi che ci dicono: vuoi vivere come Dio vuole, in un tempo in cui non c'era la fede cristiana, a cui nessuno ha chiesto di diventare re o proseliti, come si vuol dire, ma no, sono rimasti quelli che erano. Perché? Perché loro cercavano il volto di Dio come si manifestava nella natura, e lo hanno trovato, e Dio gli ha dato il dono di trovare addirittura, come il vecchio Simeone e la vecchia Anna, il Salvatore. Che ci racconta qui a noi? Se tu segui ciò che il Signore ti ha mandato nella tua vita, secondo quello che tu hai ritieni, perché a un certo punto Dio parla nel tuo cuore e quindi ritieni come Dio ti sta conducendo, lì troverai il volto di Dio. Qual è il problema, però? Che il volto di Dio parla a te, che e chiede a te di essere unico, ma non ci sei solo tu, tu sei in un tempo, in un luogo, in un mondo, è lì che il Signore ti vuole, è lì che devi agire e non altrove. Sapete, c'è anche un mondo di gente che cerca l'incontro con gli UFO, con gli UAP, come li chiamano adesso, o con gli extraterrestri, e aspettano molto, ma non è questo che è. Il Signore ci chiede invece di, nel nostro mondo, di trovare il Signore, e dove lo si può adorare. Vi ripeto, a questo punto dice: ma allora l'umiltà che cos'è? E l'umiltà è accettare la verità. Sapete, vi ricordate lo scontro, che è stato uno scontro tra Pilato e Gesù? Pilato domanda a Gesù: tu sei re? E dice: sì, io sono re, e per questo sono nato, anche se il mio regno è in questo mondo. E non solo, ma chi cerca la verità trova. E Pilato, e che cos'è la verità? Sbattuto la porta, se ne va. Sbattuta la porta, perché la verità non ci interessa. Lui era ormai un relativista, ultimo stadio, invece la verità c'è. Ecco, questa verità si manifesta alla coscienza dei magi, i quali hanno lasciato il loro mondo per andare ad adorare questa realtà nuova. Sì, adesso la domanda è a ciascuno di noi: nella tua umiltà, nel tuo mondo, nel tuo luogo, nella tua realtà, che cosa sta chiedendo a te il Signore? Quale paese devi abbandonare? Che carovana devi prendere? Che lingua imparare per incontrare il volto di Dio? Che non è detto che sia quello che tu pensi che sia. Non è detto che debba essere in un certo modo, può darsi che sia in un altro modo, magari anche migliore, diverso, più colorato, di colore che tu non hai neanche immaginato. Forse il Signore ti vuole dire: sta a te, guardati dentro. Umiltà vuol dire verità, umiltà vuol dire essere disponibile, come Maria Santissima. Nazareth, Betlemme e con San Giuseppe, il quale ha questa alternativa: vado a Gerusalemme, faccio il falegname e mi faccio magari soldi, o vado a Nazareth e proteggo il bambino ma vivo completamente. La sua scelta è stata Nazareth, in umiltà, ha saputo accettare questa via che il Signore gli proponeva, ma lui ha dovuto dire di sì, e questa è la nostra chiamata. Il Signore chiede a te qualcosa che tu solo sai, e nessuno può dirtelo se non tu. Sei tu che devi sbagliare, e sei tu a dire: il Signore mi chiama lì, consulterò le carte e poi mi muoverò, andrò a Betlemme di Giudea, in un luogo che magari non conosco, ma è il luogo dove Dio vuole mostrarsi a me. Per qual fine noi siamo stati creati? Siamo stati creati per conoscere, amare e servire il Signore, ma molto di più, per essere assimilati in Lui, per diventare Dio in Dio. Ma per questo, badate bene, sono parole da tuo mondo, sei chiamato ad essere Dio in Dio. Sei disponibile? Se sei disponibile, rifletti un po' e vedi fin dove con Dio, o meglio il percorso che con Dio vuole farti fare. Se non cerchi questo, e allora non forse ti basterà, però non piangere e dire: no, ho lottato tutta una vita e adesso sono una cassa da morto. Così, se vuoi.